gestire la libera che c'era dentro. Passiamo quindi al punto numero 2 all'ordine del giorno, regolamento comunale per la monetizzazione dei diritti edificatori derivanti da superfici oggetto di cessione di aree destinate ad usi pubblici. Do subito la parola all'architetto Ripamonti in modo che illustra, visto che abbiamo attesa rispetto a questo punto dell'ordine del giorno.
Sì, se siete d'accordo io leggerei il regolamento, lo commenterei perché sono due pagine, non è una cosa che ci porta via un sacco di tempo, no? Allora, questo regolamento appunto è un regolamento che serve per la monetizzazione dei diritti edificatori che derivano da superfici oggetto di cessione o da superfici classificate come verde di inserimento paesaggistico o aree residue. Traduco. Allora, nella vostra normativa previgente dei comparti, ma una cosa del tutto analoga succede anche con gli ambiti, diciamo che le aree di intervento effettivo, che sono solo una parte dell'estensione di tutte le aree cosiddette dei comparti, le aree di intervento effettivo si compongono di alcune categorie, sottocategorie all'interno dello stesso perimetro dell'area di intervento. Ovvero c'è una parte che è già destinata di suo ad essere la parte edificabile, quella su cui insiste l'edificazione, e ci sono delle parti accessorie, alcune che attengono alle cosiddette urbanizzazioni, quindi le strade, i parcheggi, eccetera, ed altre che attengono invece a parti di superfici che non sono destinate all'edificazione, ma che contribuiscono o a migliorare l'inserimento paesaggistico, per esempio perché vengono utilizzate per mettere a dimora delle essenze degli alberi, delle aree a giardino, cose di questo genere, oppure perché sono semplicemente aree residue che non vengono utilizzate per nessuna funzione particolare. Cosa succede però? Che la norma del piano regolatore in realtà stabilisce un indice di edificazione sulla superficie territoriale. La superficie territoriale, per definizione, è proprio quella che comprende tutto quanto vi ho descritto adesso, mentre le superfici fondiarie riguardano i pezzetti. Quindi io applico il mio parametro per calcolare l'edificabilità dell'area sulla intera superficie territoriale. Quello che diventa gestito da questo regolamento però è che io, mentre calcolo l'edificabilità in quella maniera, per pervenire a poterla utilizzare faccio ricorso a un meccanismo per cui devo contribuire in qualche maniera, intendo finanziariamente, per poter accedere ad avere anche quell'ulteriore diritto di edificabilità che non riguarda le parti strettamente edificabili. Questo è, spero di essere riuscito a raccontarla semplicemente, è il contenuto del regolamento. Cosa dice il regolamento? Il regolamento dice che, va bene, predisposto in base a un articolo delle norme di attuazione del piano regolatore, ma poi dice che i diritti edificatori che possono essere trasferiti sull'area di concentrazione dell'edificato, cioè quel calcolo che faccio ma che non posso consumare lì, lo porto da un'altra parte, questi diritti edificatori provengono dall'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, quello generale, che nel vostro caso è 0,15 metri quadrati di superficie utile lorda per metro quadrato di superficie territoriale. Cosa vuol dire? Che se ho 1000 metri quadrati di superficie territoriale posso costruire 150 metri quadrati di superficie lorda, utile lorda, badate bene, che non è la superficie intera, perché secondo il regolamento regionale, per esempio, non sono comprese le scale, non sono compresi gli accessori, non sono comprese le autorimesse, e quindi in realtà la superficie che si può costruire è di più di quella che viene calcolata come superficie utile lorda. Comunque dicevamo che provengono dall'applicazione dell'indice alle superfici comprese nel perimetro dell'ambito di attuazione, definite non già come nel caso di quella già di suo edificabile, ma definite aree da cedere per gli usi pubblici, cosiddetti standard, oppure opere di urbanizzazione nel caso di strade, e aree a verde di inserimento paesaggistico e aree residue. Quindi queste qui, che sono le aree non direttamente edificabili, possono concorrere, come dicevamo prima, all'applicazione di questo indice di 0,15 metri quadrati su metro quadrato. Le modalità per ottenere questo titolo all'acquisizione di questi diritti edificatori quali sono? Allora, il trasferimento al comune di Cameri, proprio con la cessione in proprietà, e la realizzazione diretta delle aree standard corrispondenti alla superficie minima necessaria per soddisfare lo standard previsto dall'articolo normativo, che è di 2,5 metri quadrati di parcheggio pubblico o di uso pubblico, perché può restare in proprietà privata ma essere convenzionato all'uso pubblico, per ogni 30 metri quadrati di superficie utile lorda costruita. Quindi se io costruisco 300 metri quadrati, realizzo 25 metri quadrati di parcheggio, che non sono cifre particolarmente pesanti. Ugualmente, per ottenere questo titolo, per dei diritti edificatori, si può ottenere anche attraverso il trasferimento, sempre al comune di Cameri, sempre in cessione di proprietà, della quota parte di superficie destinata alla rete stradale. Noi abbiamo, poi ne parleremo quando probabilmente parliamo dei layout dopo, abbiamo degli schemi di viabilità e ovviamente che riguardano tutta l'area di via Matteotti e via Neruda, però ovviamente uno contribuisce per la sua parte, che è l'X% proporzionale a quel X% che rappresenta la sua area rispetto al totale del comparto. E infine, sempre questi diritti edificatori possono essere acquisiti tramite il versamento al Comune di Cameri a titolo di perequazione, poi se volete spendiamo 10 secondi su questo termine, versamento Comune di Cameri dell'importo corrispondente al valore di area edificabile residenziale riferito alle superfici individuate nell'ambito di attuazione come area verde paesaggistico e aree residue. Il valore di queste aree edificabili è determinato annualmente con deliberazione della Giunta e fa riferimento ovviamente al mercato immobiliare. Perché? Perché come avete vissuto tutti in questi ultimi anni, i valori del mercato immobiliare, purtroppo sempre al ribasso in realtà, hanno avuto comunque delle oscillazioni particolarmente significative, quindi che ogni anno ci sia la possibilità di adeguarli ci sembra una norma di garanzia, diciamo così, per l'applicazione corretta di questa opportunità. Dicevo, spendiamo 10 secondi sulla perequazione. La perequazione è un concetto che è stato introdotto a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, quindi mica aria fritta. E praticamente sono intervenuti a pronunciarsi sul fatto che attraverso l'applicazione di uno strumento urbanistico si correva, anzi si praticava, non solo si correva il rischio, si praticava una disparità di trattamento tra i cittadini, che è ovvia, no? Se io ho la stessa strada, sulla sinistra della strada prevedo un parcheggio, questo parcheggio vuol dire che io esproprio l'area per fare il parcheggio, e dall'altra parte invece prevedo un terreno edificabile, quindi quello può essere utilizzato dal proprietario per edificarci sopra, non hanno esattamente le stesse condizioni finali. Allora la Corte cosa ha detto? Dovete trovare dei meccanismi perequativi. Il meccanismo perequativo più classico è stato quello di mettere insieme l'area edificabile e l'area vincolata ad uso pubblico, dire mettetevi d'accordo, spartitevi guai e vantaggi e quando vi siete messi d'accordo potete intervenire. È stato applicato con una difficoltà mostruosa, soprattutto nelle realtà in cui ci si trascinano magari vecchi rancori tra famiglie o cose di questo genere, diventa una cosa da suicidio. E allora abbiamo cominciato a ragionare, in molti casi anche noi l'abbiamo fatto in altri piani, e siamo arrivati a tradurre questa perequazione in meccanismi di tipo finanziario. Allora tu non mi puoi dare l'area che io devo andare ad acquisire per realizzare lo spazio pubblico, benissimo, però tu mi dai il denaro sufficiente affinché io comune possa fare questa operazione, perché come comune, rappresentando il diritto di tutti, ho il diritto di farlo. Questo vuol dire prelevare dal cittadino avvantaggiato, diciamo così, dalle condizioni di edificabilità, delle risorse che impiego per compensare il cittadino svantaggiato da una previsione di esproprio della sua area. Questo è il meccanismo perequativo raccontato come al bar, però abbiate pazienza, se non vogliamo fare un simposio credo che di non dire altro, insomma, meno che lo chiediate voi. Il quarto punto dice: la definizione delle superfici come sopra diversamente nominate, cioè quelle di tutti i tipi, oggetto del trasferimento dei diritti edificatori secondo le modalità illustrate al precedente punto, avviene sulla base della proposta di ambito di attuazione presentata dagli aventi titolo. Cioè io ho comprato quattro lotti lunghi e stretti, perché in quell'area lì, se uno osserva la cartografia catastale, vede proprio quello che una volta si chiamava lotto gotico, no? Vado con l'aratro e torno con l'aratro, finito il lotto. E questa caratterizzazione evidentemente vuol dire che bisogna mettersi insieme per riuscire a impacchettare una superficie che consenta di costruire tenuto conto delle distanze. Quindi diciamo che queste cose vengono rese possibili dalla variante e diventano gli ambiti, però queste modalità di applicazione di questo criterio generano poi alcune necessità di cautela. Allora, l'ottenimento dei titoli abilitativi e l'esecuzione degli interventi previsti per ciascun ambito di attuazione è subordinato alla sottoscrizione di un'apposita convenzione. Ovviamente voi lo sapete che i contratti, diciamo così, tra soggetti privati e la pubblica amministrazione prendono la veste di una convenzione in materia di uso del territorio, insomma. I proventi della monetizzazione dei diritti edificatori, cioè quelli che abbiamo detto prima che vengono pagati da Tizio e che mi servono per perequare nei confronti di Caio, i proventi della monetizzazione dei diritti edificatori sono utilizzati dal Comune di Cameri prioritariamente per la realizzazione, la valorizzazione e la manutenzione del proprio patrimonio immobiliare e infrastrutturale e in via subordinata per esigenze di espletamento delle proprie funzioni nell'interesse pubblico. Abbiamo ragionato tanto su questa dizione e alla fine ci è sembrata quella che potesse mettere sul tavolo tutte le opportunità che potrebbero generarsi, purché sia garantita una cosa che evidentemente un ente pubblico deve garantire, cioè l'interesse pubblico. Non siamo stati a fare i sofisti: se tu mi dai un contributo che dovrebbe essere riferito alle strade, allora io lo posso impiegare solo per asfaltare strade. No, abbiamo cercato di rendere questi contenitori molto più pratici per l'uso che potete farne nell'amministrazione. Il versamento dei proventi della monetizzazione a discrezione del Comune di Cameri può essere sostituito, e qui è quella che vi dicevo prima, dall'esecuzione diretta di interventi previsti da un apposito programma comunale, predisposto per la realizzazione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico, quindi anche semplice manutenzione. Il valore degli interventi eseguiti direttamente deve risultare pari o superiore all'importo calcolato per la monetizzazione dovuta, definito sulla base di un computo analitico verificato dagli uffici comunali. Cioè, se io devo versare 10.000 euro anziché versare 10.000 euro, ritinteggio una scuola, ci deve essere un computo metrico validato dagli uffici comunali che dice ok, quella ritinteggiatura vale 10 o 11 o 12, perché se vale 7 non mi basta. Il versamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione può ugualmente essere oggetto di sostituzione con la realizzazione diretta di interventi, ma questa non è una novità perché è dal 77 che si può fare. La determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria è effettuato con calcolo analitico. Questo perché si vuole che il contributo che viene corrisposto sia effettivamente quello necessario per realizzare davvero le urbanizzazioni primarie, fognatura, acquedotto, rete stradale e illuminazione pubblica. Mentre per le urbanizzazioni secondarie viene applicato il regolamento che avete con le relative tabelle, quello che si applica in tutti i casi. Il Comune di Cameri può provvedere all'acquisizione delle aree destinate a standard di parcheggio e viabilità anche tramite la procedura espropriativa diretta, perché se voi avete un'urgenza particolare di realizzare un segmento stradale perché vi è indispensabile per risolvere una situazione, non è che dovete stare qui ad aspettare che arrivi qualcuno con la proposta di ambito per poterlo fare. Agendo nell'interesse pubblico, per voi è sempre possibile comunque acquisire per via diretta attraverso l'espropriazione quest'area sufficiente per realizzare la strada in questo caso. Le aree acquisite con procedura espropriativa detengono comunque i diritti edificatori generati dall'applicazione del parametro 0,15, perché non è che lo perdono solo perché voi lo espropriate, e a quel punto, attraverso l'acquisizione che il Comune ne fa, ovviamente il Comune acquisisce anche i diritti edificatori che attengono a quella parte di superficie che praticamente va a comprarsi attraverso l'acquisizione espropriativa. E che cosa ne fa di questi diritti edificatori? Può cederli a soggetti esecutori di interventi previsti dal piano regolatore negli ambiti di attuazione, quindi diventano merce che può essere utilizzata appunto come trasferimento dei diritti edificatori ad un soggetto che interviene magari nel comparto di fianco, per capirci. La procedura di formazione e approvazione degli interventi attraverso gli ambiti di attuazione come avviene? Perché uno dice, vabbè, ambiti, ma come facciamo per affrontare seriamente questo problema? Anche qui abbiamo pensato, discusso molto anche con gli amministratori nelle commissioni e così via. E cosa abbiamo scritto? Abbiamo scritto che il primo passaggio è la presentazione al comune di una proposta di ambito di attuazione da parte del soggetto che ne ha il titolo. Io ho comprato quei famosi 4 lotti stretti e lunghi, li ho messi insieme, ipotizzo una soluzione che chiamo ambito, non chiamo più comparto, e la propongo all'amministrazione. Secondo passaggio, valutazione da parte dell'amministrazione e accoglimento della proposta con un atto di indirizzo della giunta. Terzo passaggio, ovviamente se la valutazione è negativa la cosa finisce lì e bisogna ricominciare la procedura in un'altra maniera. Terzo passaggio, determinazione delle funzioni e delle caratteristiche dimensionali delle superfici incluse nell'ambito di attuazione e calcolo dei valori relativi al trasferimento dei diritti edificatori, cioè tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso viene messo in pratica perché si fanno i calcoli di applicazione degli indici, di oneri da pagare, di trasferimento dei diritti edificatori, di pagamento delle somme necessarie per ottenere il trasferimento dei diritti edificatori e così via. Quarto passaggio, la sottoscrizione di una convenzione che viene allegata al rilascio del titolo abilitativo, quindi non passiamo attraverso piani esecutivi convenzionati, non passiamo attraverso procedure che, devo dire, non a Cameri ma in generale stanno ormai mostrando il fianco, nel senso che non si riesce a farle funzionare in una maniera sufficientemente dinamica come richiederebbe la possibilità poi di intervenire nell'attuazione dei piani regolatori. È diritto in ogni caso del Comune di Cameri di accettare o di rifiutare le proposte di ambito di attuazione. Chiaro che il Comune di Cameri farà le sue riflessioni quando arriva il signor Rossi con la sua proposta di attuazione. Attuazione formulate da soggetti titolari degli interventi. L'accettazione e il rifiuto sono determinati sulla base della coerenza con gli obiettivi di piano, intendendo piano regolatore generale, che sono quelle cose che dicevamo all'inizio quando abbiamo detto che riconoscevamo al piano regolatore vigente, con quella previsione il tentativo comunque di avere degli aspetti positivi come la ricomposizione del disegno urbano e le cose che ho citato prima. Quindi sono determinati sulla base della coerenza con gli obiettivi di piano, della compatibilità con i layout allegati al regolamento, della considerazione dell'effettivo conseguimento dell'interesse pubblico e della salvaguardia dei diritti degli aventi titolo sulle aree contigue all'ambito proposto. È chiaro che se io percepisco che quando mi si presenta un ambito questo renderà impossibile o anche solo difficilissimo l'attuazione di un altro ambito che sta alle sue spalle, non mi andrà bene quella, non andrà bene all'amministrazione una proposta di questo genere, si chiederà di rielaborarla. Perché facciamo riferimento ai layout allegati al regolamento? Noi abbiamo allegato al regolamento dei layout che sono appunto delle schematizzazioni, non sono solo una, sono alcune soluzioni differenti che riguardano, diciamo, lo scheletro, l'ossatura che tiene insieme l'ambito, vale a dire sono le strade, sono le infrastrutture come la fognatura, l'acquedotto, eccetera. E abbiamo indicato con questi schemi come, realizzandoli in quel modo, in sostanza senza fare tutta l'urbanizzazione che era prevista in origine, si possa comunque arrivare a dare accesso e servizio a tutte le aree coinvolte nell'area dei comparti. Quindi i layout ci servono per verificare se la proposta che viene avanti è fatta come i layout o assomiglia ai layout e quindi mi dà quella possibilità di dire ok, così garantisco che effettivamente si possa non solo realizzare questo ambito ma poi realizzare anche gli altri. Noi li abbiamo allegati al regolamento anche questo per la stessa ragione del testo del regolamento, perché può darsi benissimo, non abbiamo la sfera di cristallo, cioè abbiamo cercato di mettere insieme un meccanismo che consenta, con un grosso lavoro anche da parte dell'amministrazione comunale, perché non è che andrà bene al primo colpo, no? Ma consenta col tempo di avere un rodaggio e quindi poi di diventare abbastanza veloci nel organizzare queste possibilità di allestimento di questi ambiti. Però ci siamo detti, noi mettiamo questi layout allegati perché siano di supporto e guidino le decisioni che l'amministrazione dovrà prendere insieme ai suoi organi tecnici. però le alleghiamo al regolamento, perché se nell'applicare quelle a fronte di uno o due ambiti che mi vengono proposti ci rendiamo conto che sarebbe opportuna una ulteriore soluzione, nessuno vi vieta di inserire un ulteriore layout nel regolamento semplicemente venendo in consiglio comunale e approvando l'introduzione di un altro layout. Quindi è un modello diverso dalla pianificazione abituale. Noi siamo abituati, almeno eravamo abituati in passato, che si faceva il piano regolatore, questo stabiliva delle cose sulla carta, dettava delle norme, da lì in avanti era solo il problema di applicarle. Se si applicavano così come erano previste, tutto bene, se non c'era la possibilità di applicarle così, non se ne faceva niente. Ecco, questi modelli qui sono molto più simili a come viene concepita oggi la pianificazione, cioè uno schema di riferimento io devo averlo, perché non è che va bene qualsiasi cosa e corro dietro a tutte le opportunità che si presentano, però questi schemi devono essere di sostegno, di aiuto a far bene le cose, ma a consentire anche senza tempi e procedure complicate di essere adeguati, fermo restando alcuni capisaldi. Per esempio, il principale qual è? La volumetria che si può realizzare all'interno di quest'area è quella, non c'è un metro cubo di più, perché si applica 0,15 metri quadrati su metro quadrato di superficie territoriale, finito, non c'è un altro meccanismo. I contenuti del regolamento si applicano successivamente alla sua approvazione, vabbè, queste poi sono banalità. Sono stato un po' lungo, scusate, ma spero almeno di essere riuscito a essere anche un po' chiaro, oltre che lungo.
Grazie, passiamo agli interventi.
Grazie architetto. Non ho da fare dei rilievi sui layout, anche perché ci ha spiegato bene la funzione guida che hanno almeno in questa fase iniziale, però volevo fare due riflessioni sui due istituti principali che vengono introdotti con questo regolamento. Anzitutto la possibilità della realizzazione diretta delle opere per pari valore, sia per la monetizzazione dei diritti edificatori che per gli oneri di urbanizzazione primaria, volendo con un parametro differente per il costo di costruzione. Questo vuol dire che l'amministrazione dovrà essere in grado di produrre un elenco di interventi che sia un elenco di interventi necessitanti sul territorio ed averlo sempre lì pronto nel cassetto a disposizione di chi eventualmente vorrà usufruire di questa possibilità. E l'altro istituto, del quale capisco la funzione un po' risolutiva di alcune problematiche, ma sul quale mi pongo una riflessione perché mi piacerebbe vedere poi all'opera come si concretizza, è quello dell'articolo 8, cioè quello dell'esproprio con la possibilità poi per il comune di cessione dei diritti edificatori ai soggetti che eventualmente presentano un ambito, un piano di ambito contiguo ovviamente all'area oggetto dell'esproprio. Penso che sia uno strumento, come lei ci ha spiegato, utile per risolvere un'eventuale situazione di impasse. Mi piacerebbe poi vederlo all'opera per capire la valutazione che sicuramente i nostri uffici urbanistici dovranno fare. Nel merito non ho altre osservazioni, anche perché è un testo che comunque abbiamo condiviso nella sua elaborazione. Già il piano che era stato approvato di variante dei comparti era stato presentato come un qualcosa di sperimentale per la nostra zona e abbiamo visto che, ce lo possiamo dire col senno di poi, ha sperimentato ben poco, perché non si è fatto nulla e anzi ha costituito per i proprietari dei terreni una situazione non indifferente. Speriamo che questa nuova sperimentazione che ci viene proposta oggi sia in grado di sbloccare davvero la situazione. Sicuramente se ci si riuscisse, con l'atto di oggi del Consiglio Comunale si chiude questa fase di elaborazione, poi si darà la possibilità di mettere in pratica questa nuova proposta. Penso che chiuso questo, come avevo suggerito, fatto presente più che suggerito al sindaco alla conferenza dei capigruppo, sarebbe opportuno aprire già un nuovo fronte, quello del percorso di configurazione urbana, un'altra sperimentazione che ha sperimentato ben poco e sulla quale invece occorrerebbe un intervento come questo in grado di risolvere i problemi che i cittadini che possiedono quei terreni si trovano purtroppo quotidianamente a vivere.
Architetto Ripamonti, preferisce che faccio fare gli interventi e poi Quindi darei la parola alla consigliera Monfrinoli.
Consigliere Monfrinoli, credo che comunque su questo argomento abbiamo sviscerato lungo anche con parecchie riunioni alla presenza appunto dell'opposizione e della maggioranza. Le perplessità che lei comunque mi ha spiegato e avevamo già affrontato in altre sedi è la presentazione di questi tre layout e poi abbiamo un layout essenziale, insomma. Io vado anch'io un po' a livello caffè, che così ci capiamo molto bene e i cittadini presenti riescono a capire. Il problema è una grande poi responsabilità di attuazione da parte degli uffici, perché ovviamente chi arriva prima sceglie, si accomoda meglio e quindi bisognerà seguire, no, poi l'iter, sperando che tutto funzioni, no, l'iter da dove parte e dove si deve andare a finire con tutte, appunto, il sistema viario, tutto quello che sono poi le opere e le infrastrutture più importanti, acquedotto, gas, illuminazione. E per cui è chiaro che qui bisogna avere anche una grande capacità, e lo voglio sottolineare, architetto, quello che lei ha detto precedentemente, la grande capacità, qualora fosse necessario, di porre mano e magari arrivare a un quarto layout dove ci si assesta quello che sono gli interventi. Quindi una grande responsabilità per quanto riguarda il responsabile dell'area urbanistica, perché bisognerà prendere atto dei possibili progetti e quindi delle considerazioni da fare proprio nello sviluppo di tutti quelli che sono gli ambiti. Altra cosa ancora, che ogni tanto ci ragiono, mi pone delle perplessità, è appunto la monetizzazione di queste aree residue verde di inserimento paesaggistico. Mi dà delle perplessità perché noi siamo abituati, il nostro strumento urbanistico, il nostro piano regolatore funzionano con al di là degli ambiti prima comparti, funziona su delle logiche diverse che sono aree di nuove edificazioni, aree servizi, l'area servizi 24 euro al metro quadro, monetizzo o acquisisco e acquisisco i diritti edificatori dell'area servizi e me li porto sull'area dove costruisco. Qua in realtà noi non abbiamo questa suddivisione rigorosa, ringraziando il cielo, no? Non abbiamo una suddivisione rigorosa perché tutte le aree sono uguali, noi sappiamo che sulla superficie territoriale si può costruire tot, dopodiché seguiranno quelli che sono gli interventi di adeguamento del sistema viario, il lasciare magari delle parti della superficie per nuovo possibilità di ampliamento viario, l'adeguamento, prendi di qui, sbatti di là. Però di fatto cosa succede? Succede che la difficoltà, abbiamo una stima in valore che poi è quello che viene verificato poi per il pagamento delle tassazioni, quindi dell'IMU e della TASI, però questo non ha calmierato quello che è il costo di vendita del terreno, ha capito? Per cui di fatto questa perequazione non so cosa farà il comune, perché il regolamento dice sarà l'amministrazione comunale a decidere tutti gli anni. Oggi, se non sbaglio, è sui 48 euro al metro quadro, domani non lo so, ecco. Per cui capite che da questa perequazione, in base alle superfici che devono essere lasciati verdi residui o inserimento paesaggistico, inciderà su quello che è l'intervento dell'ambito e potrebbe anche incidere in modo non indifferente. E questo mi lascia un pochettino perplesso, anche qua mi lascia perplesso, perché anche qui poi sarà una capacità dell'amministrazione di dover modulare, mi piace, no, questo termine, modulare quello che sarà poi l'aliquota da applicare. Quindi grandi responsabilità, anche qui si capisce che tutti gli anni, in base a come andranno le cose, potranno essere verificate o riviste, però bisogna stare attenti alla loro applicazione, anche perché io io non penso, no, al cittadino che vende la sua proprietà e giustamente vuole trarne un profitto. Consideriamo che dal 2007 che paga un IMU e oggi anche una TASI su un terreno di cui non se ne è fatto proprio nulla, magari qualcuno ha pagato anche la plusvalenza da qualche anno e così ha messo lì tanti di quei bei soldoni, però io mi rendo conto che un'impresa si trova dei costi di acquisizione alti, e l'unico dubbio da cui non se ne esce, architetto, lo so benissimo, però è giusto che come architetto anch'io ponga la problematica, e quindi mi auguro che gli uffici preposti, l'ufficio urbanistico, l'assessore all'urbanistica sappiano poi valutare bene come muoversi in questo campo, con particolare riferimento alla monetizzazione. Grazie.
Architetto, vuole integrare gli interventi?
Sì, devo dire che gli interventi che ho ascoltato segnano esattamente quello che io avevo accennato prima, cioè che stiamo affrontando un'esperienza, tutti ci auguriamo che vada nel migliore dei modi, io per primo non sono in grado di garantire che sarà così, perché abbiamo di fronte dei carichi di lavoro e di responsabilità che non sono quelli usuali, diciamo, nell'applicazione dello strumento urbanistico ancien regime, come dicevo prima, cioè la norma dice così, se fai così va bene, se no torna a casa. Questo però è necessario nel momento in cui si va alla ricerca di possibilità di intervento sul territorio che abbiano il massimo di coerenza o di idoneità, mi viene da dire, possibile rispetto a una serie di condizioni, perché noi, questo non l'ho detto prima per non farla lunga, ma per una variante che è una variante normativa abbiamo dovuto comunque fare una verifica preventiva di sostenibilità ambientale della variante, quindi ci sono delle componenti di quel tipo, e quindi le aree verdi per esempio che servono per migliorare il decoro urbano e per migliorare l'inserimento nel contesto degli interventi vengono da quella storia. Con le osservazioni della provincia abbiamo introdotto degli aspetti che sono persino regolamentari, nemmeno da piano regolatore, che riguardano il recupero delle acque piovane o cose di questo genere, quindi c'è una partita ambientale, c'è una partita economica, perché è inutile nascondersi dietro un dito, sappiamo bene che è un'attività economica, un'attività di impresa che si occupa dell'edilizia, come tutto ciò che ruota intorno dalla progettazione, alla commercializzazione, eccetera, eccetera. È vero, perché credo che nessuno possa dire il contrario, che è forse il settore più in crisi tra tutti i settori economici dalla concretizzarsi della fase di crisi che stiamo vivendo in avanti. Quindi materia delicata, materia complessa, che ha risvolti economici, che ha risvolti ambientali, che ha risvolti persino anche sociali, perché come veniva ricordato prima, non contano le convinzioni personali, quindi non dico come la penso io penso, lo accenno solo, penso che le tasse sia giusto pagarle, però sia giusto pagare le tasse in funzione del fatto che con quei soldi io ne ricevo poi un servizio. Pagare delle tasse senza avere nessun ritorno da questo pagamento quantomeno mi mette in crisi sull'aspettativa del ritorno che avrò. Quindi questo per dire che lo scenario è questo, e lo scenario è sicuramente complesso. Nel merito, allora il fatto che gli uffici, per esempio, tra le tante cose, adesso spero che non mi maledica l'architetto Testa, ma tra le tante cose che li abbiamo chiamati a dover fare, c'è sicuramente questo elenco delle opere che devono essere una specie di catalogo, insomma, no? Dove sia possibile individuare interventi che hanno il valore di ciò che io dovrei corrispondere in denaro e che scelgo di poter fare direttamente. In realtà anche questa non è una scoperta, perché il mondo va avanti, perché si perfezionano le cose che si sapevano prima, pochissimi fortunati hanno scoperto delle cose che prima nessuno aveva individuato. E allora, se voi pensate quando si facevano i programmi pluriennali d'attuazione, se pensate ai piani triennali per le opere pubbliche, pensate a queste cose, sono esattamente simili a quello che noi andiamo a fare con questo catalogo che ci proponiamo di mettere sul tavolo, insomma. La banca dei diritti edificatori, io la chiamo così perché di questo si tratta. In sostanza, il concetto della perequazione, così come l'ha interpretato la Corte Costituzionale, mi porta a stabilire che un bene, che è la possibilità di edificare un'area, che va in capo ovviamente a chi è proprietario e titolare di quell'area, debba trovare delle forme di compensazione a perequare gli altri che questo tipo di vantaggio dal piano regolatore non ce l'hanno. Siccome il Consiglio Comunale, dico brevemente quali sono i contenuti poi di questa sentenza, il Consiglio Comunale è l'espressione di tutti i cittadini, tant'è vero che sono le maggioranze e le minoranze, non c'è solo la maggioranza nel Consiglio Comunale. Allora rappresenta tutti i cittadini e nel momento in cui fa delle scelte attraverso un piano regolatore deve tenere presente tutti i cittadini, e quando nascono degli elementi che sono di sperequazione tra i cittadini, l'esempio che facevo prima di chi ha il parcheggio e chi ha l'area edificabile, deve trovare delle forme perequative. Allora questa cosiddetta banca dei diritti edificatori è questo: nel momento in cui tu acquisisci un vantaggio, trasformi quel vantaggio in un valore di tipo economico e finanziario che corrisponde al comune, che è il garante dell'interesse pubblico e che quindi lo userà per fare delle cose che vanno a perequare i diritti di quelli che non hanno un diritto diretto sull'area edificabile. Questo è in soldoni il concetto. E ripeto, queste banche di diritti edificatori sono un altro onere certo per i vostri uffici, perché si tratta di registrare che un'area produce una determinata superficie utile lorda, che essendo quell'area acquisita con l'esproprio il comune si porta a casa anche quella superficie utile lorda edificabile, che poi potrà, valutando un layout di una proposta di un ambito, decidere in tutto o in parte di concedere a un cittadino che ovviamente pagherà per averla, e quindi tornerà una forma di perequazione tra le entrate e le uscite che ci sono state. I layout, allora, come dicevo prima, stiamo cercando delle strade sperimentali per riuscire a superare delle impasse che, così come eravamo strutturati prima col piano, non riuscivamo a superare. I layout sono un aiuto per cercare di fare delle scelte oculate nel momento in cui qualcuno si presenta con un ambito, cioè non sono completamente disarmato, arriva una proposta di ambito, tiro fuori i miei layout e comincio a ragionare se quella cosa è compatibile o non è compatibile, se genera dei problemi. Mentre faccio questa operazione qui, ma è anche addirittura probabile che succeda che mi vengano in mente delle forme di miglioramento, di perfezionamento di quei layout, ma magari invece quel layout mi va benissimo per tre ambiti, quando arriva il quarto mi viene utile pensare di modificarlo in qualche maniera. Questa è la vera ragione per cui, per avere questa elasticità, d'altra parte amministrare vuol dire assumersi le responsabilità di fare delle scelte, io credo, no? E quindi questi sono degli aiuti, la vostra cassetta degli attrezzi, però poi le scelte le deve fare chi amministra, e quindi noi cerchiamo di riempirvi la cassetta degli attrezzi, poi a usarla tocca ovviamente a chi è stato eletto dai cittadini per fare queste cose. Ultima questione sulla monetizzazione e la perequazione, anche questo ribadisco per l'ultima volta, la questione del regolamento è proprio per riuscire a regolare anche i valori in gioco. Noi abbiamo fatto dei regolamenti perequativi, per esempio, che riguardavano la cessione diretta di una quota di plusvalenza, cioè lì funzionava così: il piano regolatore prevedeva un'area edificabile, una serie di aree edificabili, ovviamente non quelle piccoline dove si fa la casetta il proprietario, ma quelle dove c'è un intervento di tipo economico, non un'iniziativa immobiliare. Su queste veniva calcolato attraverso i sistemi di tabelle il margine di utile, chiamiamolo così, o se preferite la forbice tra il costo di realizzazione della trasformazione e il valore commerciale del bene trasformato, e una quota di quella plusvalenza, sempre per ragioni di tipo perequativo, andava versata al comune. Oggi si parla di extra oneri di urbanizzazione che più o meno riecheggiano queste cose qua, insomma. Però questo era stabilito prima, quindi si sapeva, se uno fa un piano finanziario serio per realizzare il suo intervento, sa che c'è anche quell'onere da tenere in conto. Siamo partiti 10-12 anni fa e le quote di cessione erano del 30%, la maggior parte dei comuni dove le abbiamo applicate le hanno ridotte al 10 o al 5 in questo periodo, per la semplice ragione che col 30 non ce la fa nessuno. Allora il regolamento è questo, vi consente di valutare dall'ipotesi 0 all'ipotesi X, insomma. Spero di aver detto correttamente.
La ringrazio molto, architetto. Non ci sono altre richieste?
Con quello che ha detto l'architetto in fondo era quello che volevo sentirmi dire. Se la mia nota appunto interpretativa, che quindi l'amministrazione valuterà cammin facendo cosa applicare affinché poi finalmente questi ambiti possano partire. L'abbiamo detto, è una cosa che è partita con noi, è una cosa che è proseguita. Ringrazio l'assessore Crespi comunque, che ha fatto sì che ciò che si era in mente sia arrivati a farlo con le opportune modifiche, e il mio gruppo è chiaramente favorevole. Grazie.
Grazie. Vuoi fare una dichiarazione?
No, ma mi richiamo a quanto detto nel mio precedente intervento, nel quale avevo già espresso il voto favorevole.
Bene, allora aggiungo solo una cosa. Eravamo partiti con i comparti che sembravano un ostacolo insormontabile, tanto è vero che da 4 anni ormai si sta lavorando. Io credo che ci sia stata data una soluzione per poter, da comparto ad ambito, mettere in moto dei meccanismi. Parallelamente ci è data una flessibilità, un'elasticità che altrimenti, come lei ha ricordato, il piano regolatore approvato è quello, e fino al prossimo piano regolatore gli errori o comunque tutta una serie di criticità non puoi metterle in atto, se non con altri tempi lunghissimi. Io credo che la scelta fatta anni fa ha comportato, comunque ci ha portato a dover riflettere su come modificare la situazione e dare la possibilità comunque di attivare un progetto su un territorio, e oggi credo che tutti quanti, credo di condividere, che condividiamo tutti, diamo una risposta a quello che sembrava molto difficile da portare avanti. Vediamo e monitoriamo costantemente la situazione, e in questo devo dire che io ringrazio anche l'architetto Testa, perché in questi anni credo ecco avete lavorato fianco a fianco, e quindi l'ufficio è cresciuto un po' insieme alla soluzione, no? E quindi credo che certo ci spaventa il modificare anche un'abitudine culturale di mettere in atto dei processi, spaventa perché il cambiamento o l'innovazione ha sempre un peso in termini anche organizzativi, pratici, di tempo, ma io credo che se realmente ci crediamo, che ci devono essere strumenti che consentano un'elasticità, sempre nel rispetto comunque di quello che lei ha chiamato perequazione, quindi di giustizia, ma soprattutto che ci consenta anche rispetto alla situazione economica, finanziaria, di investimento o di come dire, impoverimento delle capacità economiche sia degli enti sia delle collettività, di poter comunque essere uno strumento che mettiamo a disposizione di un'economia, perché come diceva lei l'edilizia oggi è sicuramente il settore più penalizzato, che ha meno risposte credo in questo momento, e che invece avrebbe bisogno di atti molto più concreti, perché l'edilizia e quindi la casa e quindi le radici allargano poi a tantissimi altri settori produttivi che noi invece vediamo stagnare ed essere immobilizzati. Quindi io ringrazio tutto il Consiglio perché in pratica rappresentano due amministrazioni che hanno cercato di dare una risposta su questo tema. Ringrazio in modo particolare l'architetto Ripamonti, così come rinnovo i ringraziamenti all'ufficio urbanistica, in modo particolare all'architetto Testa. Quindi io metterei in votazione il secondo punto all'ordine del giorno, regolamento comunale per la monetizzazione dei diritti edificatori derivanti da superfici oggetto di cessione di aree destinate ad usi pubblici. Chi è favorevole? All'unanimità. Vi chiedo anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Grazie a tutti. Grazie architetto. Arrivederci.